venerdì 24 febbraio 2017 dopo Cristo, sono le 9:00 minuti primi, state ascoltando radiazione.info, vorrei non della rassegna stampa. Potete contattarci come al solito tramite il nostro profilo Twitter @radiazioneinfo per comunicare con noi. Adesso vi lasciamo ancora con qualche manciata di secondi di musica e poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine di Quotidiano. Eccoci in diretta, alla mia destra questa volta non Maria che è a farsi i raggi, mi dicono.
Dovrà arrivare a breve.
Ma abbiamo DJ Peacock o Peacock DJ a tenerci compagnia questa mattina. Una voce alle volte già comparsa sulle virtuali frequenze di radiazione.info. Saluta.
Buongiorno a tutti.
E parla vicino al microfono.
Spero di
vicino al microfono
di svegliarmi nella prossima mezz'ora. Comunque intanto il referente principale sarà Frank, che mi spiegherà come sistemare questa radio. Mi ero incantato.
Ce l'abbiamo un po' impallato il conduttore oggi. Vabbè, allora intanto cominciamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi, venerdì 24 febbraio 2017. Ricordiamo, partiamo con Il Fatto Quotidiano, che in grande titola: Lotti raccomandò a Emiliano, l'amico d'affari di Pippa Bellorens. Esclusivo, svolta nell'indagine sugli appalti Consip e le soffiate del giglio magico. E poi abbiamo anche Due Occhielli: Michele, lascia stare Che Guevara, te lo spiego io cos'è il PD dei Romeo. Questo lo dice Luigi De Magistris, credo almeno, perché il nome in grassetto è il suo. Domani qualcosa, tutte le bufale anti Mani Pulite. Quindi, c'è un, forse esce questa, insieme al Fatto Quotidiano, un opuscolo che raccoglie queste bufale, credo, perché è scandalizzato un po' male. Questa è la prima pagina. Noi ovviamente non acquistiamo i giornali perché costano l'ira di Dio, guardiamo le scandalizzazioni su internet. Allora, andiamo avanti.
Fatto bene.
All'inizio della pagina abbiamo oltre 200.000 firme alla proposta del Fatto per mettere fine allo sconcio. Lo sconcio?
Dove è che leggi?
Allo sconcio. mettere fine allo sconcio. Ah, dei vitalizi onorevoli.
Se vai avanti, finisci la frase magari.
Però è bello così, per mettere fine allo sconcio. Dei vitalizi onorevoli. Ora chiederemo ai partiti cosa intendono fare. E poi c'è il solito occhiello e barra editoriale di Travaglio, ma non si legge una mazza. Quindi scendiamo sotto. PD si candida anche Orlando, quello che già fu noto per essere furioso, e Matteo gioca la carta poltrone. Non so cosa voglia dire. E poi andiamo sotto.
A partita scopa.
Esatto. Con Avvocatura, Stadio, un parere segreto, salva la Raggi e in guai alla Roma. Poi banche. Ecco 21 miliardi. Unicredit si rafforza e tratta col governo sul futuro di Generali. Passiamo adesso alle telecomunicazioni. Rai, solo, tra virgolette, 240.000 euro per tutti. A primavera, maxi fuga di VIP e Star. E poi ancora sotto, Leicester, Ranieri licenziato, l'Italian job.
Veramente?
A quanto pare sì. Poverino, poverino. Vabbè. Chi se ne fotte? Andiamo avanti.
Ah, no, era più interessante, penso, delle notizie del fatto. No, però mi interessava.
Vediamo di cosa parlano gli altri giornali. Tu li hai aperti?
No,
bene,
po',
allora
un po' online, però non carica questa cosa. Quindi
continuiamo con La Repubblica. Devi aprire poche finestre. Te l'ho detto che è un computer
obsoleto.
Un po' obsoleto. Allora, morta di fatica, 6 arresti. Ecco il nuovo capolavoro. Puglia, 600 donne sfruttate dall'agenzia interinale, svolta storica. Andiamo a lato e leggiamo, scalata a Mediaset, indagato Bollore, o Bollore, che dir si voglia. Scendiamo sotto e La Repubblica, infatti, un po' come il mio co-conduttore, trova che la notizia principale da riportare sui giornali di oggi è il licenziamento di Ranieri dalla squadra di Premier League. Infatti titola Calcio ingrato, addio Ranieri, era meglio lasciare da campione. E vabbè, questa è la notizia principale, con tanto di foto al centro della prima pagina della Repubblica. A lato abbiamo Corbyn, vinsero grazie ai social, Trump inganna l'America. E poi a lato Raggi, lo stadio, la rabbia in onda su Radio Ultra. Quindi tutta l'inchiestona che coinvolge alcuni vertici del PD e anche il padre di Bello Renzi non se ne parla minimamente. D'altronde hanno esonerato Ranieri, vuoi mica parlare di altro. Rai, tetto per Conti e Company, fa la felicità di Canale 5. E poi ovviamente una notizia fondamentale come Perfetta la mia scimmia, cantata da Gabbani.
E chi è che l'ha detta?
Quello che cantava La scimmia nuda balla.
Ah, ok, sì.
Lui.
Ah, oh, va bene, va bene. Quello che parlavamo prima.
Quello di cui parlavamo prima. Okay. Passiamo adesso al Corriere della Sera.
Volevo una nota di margine. La Gazzetta dello Sport, titolone Ranieri esonerato, inglesi ingrati. La stessa importanza che dà il Fatto Quotidiano,
no,
più o meno.
La Repubblica. Forse anche di più, sai. Dalla Repubblica rispetto alla Gazzetta. Comunque andiamo avanti. Mediaset, indagato Bollorè, l'inchiesta, l'accusa riguarda l'operazione che ha portato Vivendi a quasi il 30% delle TV di Berlusconi. I PM di Milano ipotizzano per l'imprenditore francese il reato di agiotage. Andiamo poi ad altre notizie. Abbiamo Corriere della Sera che ci parla di Ranieri, fine della favola, esonerato da Leicester. Poi ancora casette e strade, tutti i ritardi a 6 mesi dal sisma. Scendiamo e abbiamo tempo scaduto per Alitalia. Ricordiamo che cos'è oggi che c'è lo sciopero di 24 ore
non c'è di Alitalia. I titoli qua del giornale, dei vari giornali, non diciamo niente.
E poi
E
poi abbiamo il CDA Rai taglia la paga agli artisti.
240.000 euro.
E tu riesci a aprire qualche prima pagina? Chiudi un po' di finestre.
Sì, sto qua. Sono qua.
Vuoi leggerne una? Ci vuoi provare?
qua mi prendono in giro, fanno della facile ironia sulle mie condizioni psicofisiche attuali. Ma comunque, visto che non è riportata sulle prime pagine dei quotidiani oggi, volevo leggere una che è una notizia che è su tutte le prime, sono tra le prime notizie di tutti i giornali online, che è l'arresto di 55 dipendenti a Napoli, all'ospedale. Cos'è, che ospedale c'è che non mi carica più la pagina?
A Napoli? Cosa posso sapere? Quello fate bene, fratelli. San Paolo.
Comunque, 55 arresti a Napoli per assenteismo, sostanzialmente.
Adesso te l'apro da qui, così te la leggi. Vai.
Vai. Dov'è che siamo?
Sull'ASA.
Allora, ai domiciliari, medici, tecnici, infermieri e sociosanitari.
Ricordiamo, stiamo parlando del capoluogo partenopeo.
Scoperto un medico che durante l'orario di servizio prendeva il taxi e andava a giocare a tennis, e un dipendente dell'ufficio incaricato di seguire i controlli sulla presenza lasciava l'ufficio per fare lo chef. Quindi,
ma dai,
il controllore era più assenteista dei controllati.
Beh, allora adesso andiamo a vedere come si chiama l'ospedale di Napoli.
L'ho anche letto prima.
Loreto Mare.
Ah, Loreto Mare è una zona.
Dici, nell'ospedale Loreto Mare di Napoli.
Ma vabbè.
Bah, non lo so come si chiami. Va bene, questa è una notizia, probabilmente non è sulle prime pagine, perché è una notizia di questa mattina, perché si sa che gli sbirri, un po' come i galli, suonano molto presto la mattina e quindi prendono un po' di contropiede anche
i giornali.
Anche i giornali, talvolta. Bene, andiamo avanti con la lettura del Sole 24 Ore. Leggiamo il Sole 24 Ore, vediamo cosa titola il quotidiano politico, economico e finanziario fondato nel 1865. Titola: Unicredit centra l'aumento. Il mercato premia la strategia di Mustier. Adesioni al 99,8% dell'offerta. Raccolti 12,97 miliardi. Inoppotato, qualcosa. Il piano MPS è stretto tra le richieste della vigilanza BCE e i dubbi UE sugli aiuti di Stato. E poi, attesi dalle banche italiane, aumenti per altri 15 miliardi. E poi due occhielli, il piano e il mercato, un segnale forte per il paese. E poi vigilanza tra BCE e UE, l'inaccettabile, scaricabile che paga l'Italia. E poi Focus Germania, Merkel Schulz, duello europeo per battere il populismo. E abbiamo anche: se le banche centrali fanno guerra ai bitcoin. Con questa inchiesta che ci parla della bolla della valuta digitale, che è appunto la più famosa, sono appunto questi bitcoin, che ormai sono una forma di fatto di economia abbastanza a sé stante rispetto al denaro corrente coniato dai vari stati, principalmente the petrol dollaris. Comunque, poi, primarie PD, ipotesi 9 aprile, Orlando in campo, sempre più lontana la riforma elettorale. Poi politica 2.0, le tre gare a sinistra e anche ingovernabilità assicurata. Queste sono le notizie di cui parla il Sole 24 Ore. E poi abbiamo: i consumi non ripartono, crescita zero nel 2016. Con l'occhiello...
L'altro giorno la Repubblica titolava al contrario.
Che ripartono i consumi?
Che erano aumentati nel 2016.
Ma perché magari guardano i trimestri, però se guardi tutto l'anno
okay,
non sono aumentati. E poi con le statistiche si sa, ci fai un po' quello che ti pare. E poi abbiamo anche il rischio di andare in folle proprio sulla questione della crescita zero, che sembra essere questa maledizione che affligge l'Italia, a dar retta al Sole 24 Ore e ai suoi amici. Bene, allora adesso passiamo alla lettura del... Cosa possiamo leggere? Il manifesto. Leggiamo il manifesto che oggi titola... Schiava da morire. Paola Clemente, 49 anni, morì di fatica dopo 12 ore di lavoro nei vigneti di Andria. Schiavizzata per pochi euro al giorno. Tra le 6 persone arrestate ieri, il responsabile dell'agenzia interinale che reclutava manodopera a basso costo e il trasportatore delle braccianti nei campi. L'accusa: sfruttamento e truffa. Poi abbiamo anche... Vabbè, un po' di notizie che sono scannerizzate male, quindi non riesco a leggervi. L'altra notizia, diciamo, in evidenza sulla prima pagina del manifesto è l'istituto, che è l'INPS, consegna alla CGIL l'elenco con le maggiori aziende utilizzatrici dei voucher. E infatti l'articolo titola proprio voucher, la lista segreta dell'INPS. Con un occhiello con Jobs Act, crollo delle assunzioni con il meno 91%. E di questo abbiamo già parlato abbondantemente, di come, nonostante, pur di truccare i conti e far vedere che il Jobs Act funzionava, il governo a guida Renzi abbia regalato 3 miliardi, mi sembra, al settore privato, alla grande imprenditoria, che sono quelli che ne hanno giovato di più, appena gli sgravi fiscali e regalando tra l'altro lavoratori esentasse per un anno alle aziende, appena gli sgravi fiscali sono finiti, gli ecoincentivi sui lavoratori sono terminati, diciamo, e i lavoratori sono stati riassunti sotto forma di contratti iperprecari e volatili, come può essere un contratto a chiamata, come dire, regolamentato a colpi di voucher. Bene, queste erano le prime pagine di oggi, adesso vi lasciamo con un po' di musica e ci risentiamo dopo con le notizie locali. Torniamo allora in diretta con le notizie del nostro vicinato. Appunto, partiamo da Padova per poi arrivare al mondo tutto. Allora, una carrellata di notizie che ci fa capire quante cose succedono in questa città. Infatti, Le ultime tre notizie che il Mattino di Padova pubblica quest'oggi sono rispettivamente da camionista a inventore di tir da circo mediatico e poi permesso premio ad Alberto Savi, killer della Uno Bianca. E poi ancora sotto, travolta e uccisa mentre torna a casa in bicicletta. Queste sono le ultime tre notizie. Poi schianto mortale nella bassa, ciclista investito da un'auto, muore una 63enne. Poi ancora, rapina in farmacia, punta la pistola in faccia al titolare e si fa consegnare l'incasso. Ancora, questa magari è più interessante delle altre, condannato, obbligo di dimora, ma vive in auto. La prendiamo dall'Ansa del Veneto. Condannato per furto di biciclette, dovrà dire ogni giorno dove parcheggia. Sorpreso la polizia, assieme a un complice con tre biciclette rubate, è stato condannato all'obbligo di dimora con il divieto di uscire nelle ore notturne, però vive in auto. Per questo dovrà riferire alle forze dell'ordine dove parcheggia la sua auto, eletta a casa d'emergenza. Protagonista della vicenda, un 26enne fermato la notte scorsa a Verona, assieme ad un ragazzo di 19 anni, dagli agenti della volante della questura, allertati dai cittadini del quartiere Stadio per una raffica di furti in alcuni garage. I due giovani sono stati bloccati più tardi nelle vicinanze. Sicuramente non renderà così tanto il mercato delle biciclette rubate, su questo qua vive dentro la propria vettura. E però è interessante vedere come in questi casi non ci sia problemi con le residenze o con le elezioni di domicilio, mentre in altri, stranamente, è più complicato. Vabbè, e quindi questo qua praticamente sconterà dei domiciliari dentro una macchina, se, con l'obbligo di non uscire dalla macchina la sera. Esatto, devi parlare al microfono e devi accenderlo.
No, è spento. Sì,
io mi scuso per questo co-conduttore che
sono un piccio
che ho portato in rassegna stampa quest'oggi. Va bene, allora questa è la notizia. Poi continuiamo con le notizie che parlano di viabilità. Contromano in tangenziale a Mestre, questa è l'Ansa. Poi Padova oggi, auto esce di strada e finisce nel campo, coniugi incastrati fra le lamiere. Poi ancora sotto, Padova oggi, team cuoche Veneto, medaglia d'argento ai campionati italiani di cucina. E poi ancora sotto, sempre Padova oggi, yoga, natura e arte all'abbazia di Praglia. Ansa invece, Bebevio, procura Venezia, apre un fascicolo, non su di lei ma sul fatto che è stata, credo, insultata sui social network. Poi Padova oggi di nuovo, niente primarie per il PD, la coalizione civica dice confidiamo in un ripensamento. Poi abbiamo il Mattino di Padova che dopo 20 notizie che leggiamo non parla di traffico o cronaca nera, ma parla del nostro ex sindaco Massimo Bitonci, che a quanto pare è stato contestato ed è stato anche salvato da due solerti vigili urbani. Adesso andiamo a vedere questa notizia, vediamo cosa è successo al Massimino nostro. Contestazione anti-Bitonci, lo proteggono due vigili. Volantini a Ponte di Brenta per le promesse mancate dell'ex sindaco. La replica, io in mezzo ai cittadini veri, non quelli che mi contestano, solo quelli veri.
Solo, esatto, giustamente.
E poi tra l'altro io non ho capito perché doveva essere protetto da due vigili se la minaccia era un volantinaggio. Questo mi suona strano, ma poi io non sono un politico, quindi va a sapere poi come funzionano certe cose. E allora andiamo a vedere questa notizia. Padova stavolta è iniziata con una piccola protesta alla adunata elettorale di Massimo Bitonci a Ponte di Brenta. Ieri sera in piazzetta Modin l'ex sindaco leghista era atteso in un bar per uno dei suoi consueti incontri nei quartieri. Ad attenderlo però ha trovato Anna, una giovanissima contestatrice che coraggiosamente ha iniziato a consegnare volantini anti-Bitonci proprio ai suoi fans più accaniti, arrivati lì per ascoltare l'ex sindaco. Alcuni di loro l'hanno subito additata come abusiva, richiedendo l'intervento immediato dei vigili. Quindi, cioè, è una notizia un po' delle balle questa in realtà, rispetto al titolo, considerando che questa giovane Anna è entrata in un bar pieno di leghisti a volantinare contro Bitonci.
Infatti,
no, non mi sembra che Bitonci abbia corso nessun pericolo tale per cui dovesse essere protetto da due vigili. Ma magari Il resto della notizia ci spiegherà meglio. Vigili che poi sono arrivati, hanno identificato la ragazza insieme ai suoi due accompagnatori, ma non hanno potuto sanzionarla perché il volantinaggio in quella zona della città è assolutamente consentito. Ma dai. Nel frattempo, zaino in spalla e soprattutto anche Bitonci, già informato della protesta, ma dopo aver stretto la mano agli agenti, ha sorvolato sulla presenza della ragazza. Io accetto le contestazioni dei cittadini, non quelle di stampo politico. Cioè, già un politico che dice che non accetta le contestazioni di stampo politico. Io lo so, ma che adesso c'è tutta questa retorica sui politici che non vogliono essere parte della politica. Ma se non vuoi essere parte della politica, perché la politica è marcia, stai a casa tua, fatti i cazzi tuoi. Se ti cadi di sindaco non mi puoi dire che non accetti le contestazioni politiche. Ma poi sono idee mie queste. Sul volantino di Anna si leggeva invece che l'autobus 18 non arriva più nelle scuole del centro, al contrario di quanto annunciato da Bitonci. Gli sportelli anagrafe, i vigili di quartiere e la sala pubblica per anziani non si sono mai visti, nonostante le promesse del leghista. Quindi, neanche questa che l'ha criticato apertamente per le sue posizioni molto discutibili, tra l'altro, in quanto leghista, ma proprio è andata puntualmente sul programma elettorale di Bitonci. Ma a quanto pare neanche questo è consentito o tollerato dai bitonciani. Intanto Bitonci continua a essere scatenato tra i quartieri, partecipando due o tre sere a settimana agli incontri organizzati da ex consiglieri, ex assessori o dai militanti del Carroccio. Segno che è una persona che non ha bisogno di lavorare per vivere. Mercoledì è stato il turno del segretario cittadino della Lega Marco Polato, che ha radunato una quarantina di cittadini al bar Non Solo Caffè, se vi interessa quello del bar, con i quali l'ex sindaco ha ripercorso ancora una volta le fasi della caduta della giunta, imputando tutto alle minacce ricevute da alcuni consiglieri per via dell'ospedale. Poi non ha risparmiato frecciatine al veleno al suo avversario più accreditato nella corsa Palazzo Moroni, l'imprenditore Sergio Giordani. Non è con i soldi che si diventa sindaco, e dormire a Padova non vuol dire essere capace di amministrare. Perché ricordiamo che appunto aveva fatto scandalo ai tempi che Bitonci continuasse a vivere a Cittadella nonostante fosse il sindaco di Padova.
Giustamente.
Ma le lingue, che io non posso dire se corrispondono al vero o meno, parlano del fatto che Bitonci abbia fatto questa scelta per lasciare la famiglia a casa e tenersi invece quello che sembrava essere, ma ripeto, sono dicerie, il suo fidanzatino a Padova. Questo è quello che si dice. Poi non so verificare l'autenticità di questa cosa, forse Bitonci farà chiarezza. Nessuno sconto neanche per il neocommissario straordinario Paolo De Biagi. Non lo vedrete mai a Ponte di Brenta. È un funzionario che timbra il cartellino e si occupa di ordinaria amministrazione. Che cazzo deve fare un commissario? Non lo vedrete mai a Ponte di Brenta. Poi neanche probabilmente Totti lo vedrete mai a Ponte di Brenta. Ma non vuol dire che non sia un bravo calciatore. Comunque, poi alcuni punti del programma elettorale, soprattutto sul trasporto pubblico e la mobilità. Mai più tram, servono i bus elettrici di 24 metri a guida vincolata. Questo è il futuro e basta girare per le città europee per rendersene conto, ha promesso Bitonci. E so che qui avete bisogno di più piste ciclabili e parcheggi. Noi le faremo. Poi un accenno alla cultura. C'è nessuno qui che è mai andato alla Fiera delle Parole? Qualcuno alza la mano dal fondo. E l'ex sindaco a questo punto dice: ma Sgarbi è meglio, e anche se c'è stato qualche partecipante in meno, almeno abbiamo cambiato aria e continueremo a farlo. Qualche partecipante in meno alla Babele di Sgarbi, che è stata la cagata promossa da Bitonci per sostituire appunto la Fiera delle Parole, vuol dire credo qualche migliaio di persone in meno, perché sì. La roba di Sgarbi credo sia stato un flop superato, no, neanche superato da quello dei dinosauri.
Superato da quello dei dinosauri.
Comunque no. Se la giocano per capire la Babele di Sgarbi. Ma poi voglio dire, Sgarbi. Adesso io non ne capisco un cazzo di arte, quindi per quanto adesso io Sgarbi può essere una persona di una cultura, di un gusto spropositato dal punto di vista artistico e anche di una competenza che non mi metto certo io a discutere qui. Ma uno che è diventato famoso nel mondo perché dava delle troie a delle capre o dei pezzi di merda alle persone con cui si trovava ad avere a che fare durante i talk show a cui era invitato, ed era invitato proprio perché faceva spettacoli in questo modo, non è che sia molto credibile come personaggio insomma, come propagatore di cultura nel mondo, anche la cultura vista soprattutto come forma di emancipazione della barbarie umana, vedere questa scimmia che insulta la qualunque dentro i telegiornali, insomma, non ti ispira fiducia nei suoi altri lavori. Forse questo ha inciso un pochino sul successo di questa Babele. Comunque, chiudiamo la parentesi Bitonci.
C'è un'altra notizia sempre sul Mattino riguardante i futuri sindaci. Il Movimento 5 Stelle ha fornito il primo nome di quello che potrebbe essere il candidato sindaco del Movimento, che è Leonardo Forner, di 24 anni, che dovrà...
Vogliamo battere mira con il sindaco 26enne.
Esatto.
E noi ne avremo uno di 24.
Che però non
si capisce... noi siamo meglio di mira.
Che non si capisce cosa succede il 2 marzo, cosa fanno le specie di primarie all'interno del 5 Stelle.
Ma le fanno le votazioni online.
Sì, sì. Ah, ok. Il 2 marzo, se volete votare Leonardo Forner, si faranno, penso, queste elezioni, a quanto dice il giornale.
Ma chi sono gli altri candidati?
Devono ancora uscire.
Ah, ok.
Probabilmente usciranno il 2 mattina. A sto punto.
Devi parlare al microfono.
Ah, al microfono devo parlare. Ha detto che nei prossimi giorni usciranno gli altri candidati del Movimento 5 Stelle.
Vuoi vedere la faccia di sto Leonardo?
Non è proprio sveglia.
Ostia.
Comunque...
quantomeno con una faccia così siamo sicuri che non finirà sui cazzo di 6x3 che infestano la città e che io trovo lo squallore più puro.
Molto, sì, molto trash.
Non ha una faccia molto...
Com'è
da,
che si chiama?
Da 6x3.
No, come si chiama il tipo che è sposato?
Sposato,
cioè di quei, di quelle gigantografie.
Io fosse per me, impedirei l'uso di queste cose, anche perché io non capisco, dal momento che tu ti presenti come candidato di un partito o di una lista civica con un programma, sui tuoi cazzo di cartelloni ci deve essere la tua faccia di merda con scritto vota me e non un accenno a che cazzo vuoi fare. Quindi, la trovo proprio un'esaltazione della persona di berlusconiana memoria che non mi piace. Posso dirlo liberamente, non mi piace.
Comunque nell'intervista...
Cosa dice Forner nell'intervista?
Ma no, niente, da quello che ho capito ha voluto emulare un po' la Raggi come si è presentata alle elezioni. Per come sta andando non mi sembra...
Si è presentato in gonna?
Non mi sembra proprio una mossa vincente.
No. E poi andiamo avanti... Se ti interessa, le poste dedicano un francobollo al baccalà, ci fa sapere l'ANSA. E poi ci sono anche... blitz dei carabinieri seguono il latitante e scovano banda di predoni dell'Alta. Ma uno legge veramente sti giornali e pensa che Padova sia veramente un paese che potrebbe essere accomunato al futuro distopico di dove è ambientato Kenny il guerriero, veramente, queste bande di predoni.
La città franca dove non esiste giustizia.
Esatto, in realtà non è molto così, insomma, penso che sia una delle città più pacificate del pianeta, Padova.
Ma dipende cosa si intende anche per predoni, perché...
Ma sarei curioso di sapere.
Erano infatti... i tre che rubavano biciclette, i famosi predoni.
Vediamo cosa rubavano questi predoni. Allora, la compagnia vicentina, lo scorso 9 febbraio, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che denunciano uno strano via vai di auto e persone sospette, si sono messi... Minchia, ma questi proprio... Ma perché tu, privato cittadino, devi segnalare un via vai di auto sospetto? Ma fatti i cazzi tuoi! Voglio dire, poi magari hanno arrestato una persona che meritava anche di essere bastonata per quello che ha combinato nella vita. Ma fatti i cazzi tuoi, veramente. Comunque, si sono messi sulle tracce di una Ford Mondeo con due occupanti che si aggirava a Marostica, provincia di Vicenza. Mi chiamo la Ford Mondeo, signori.
Non c'ho idea di quale sia, ma secondo me...
È una macchina
potrebbe essere...
che ha più anni di te, probabilmente. E l'auto era rubata, furtiva... tre furti commessi poche ore prima. Ecco, i predoni cosa hanno rubato? Un televisore, un giubbotto, alcuni ori e denaro contante, oltre a vari arnesi da scasso. Hanno trovato, quindi penso che li avevano rubati. Quindi i grandi predoni hanno potuto
scassino qualcosa per,
esatto,
trovare
alcuni ori non meglio identificati.
Per non scrivere bigiotteria,
esatto, la catenina della cresima di qualcuno, denaro contante.
È bella invece la Ford Mondeo.
No, non è brutta. un televisore e un giubbotto. Ecco, questi sono i predoni di cui dovremmo temere, gente che per campare rivende giubbotti rubati. Sicuramente ci sono personaggi più pericolosi che abitano questo paese, però vabbè, questi abbiamo e quindi di questi racconterò. E vediamo se c'è qualche altra cosa di interessante. Ecco, se ti interessa, Padova è la seconda città d'Italia per multe pro capite.
Ah sì, ho visto, stavo leggendo il tipo...
Dopo leggiamo anche quello.
Ok, dai, vai avanti.
Adesso volevo vedere chi ci batte a questo punto. Questa è una notizia che prendiamo dal Mattino di Padova. E vediamo, la classifica del quattro ruote relativa al 2016 ci vede dietro soltanto a Milano, con 92,30 euro a persona. Ah, quindi quattro ruote fa questa statistica. Se Milano con 157 milioni di euro si conferma prima pista italiana delle multe nonostante un calo di quasi il 22% degli incassi,
però
il dato sconcertante che svela quattro ruote riguarda la capitale. A Roma i dati rilevano un crollo del 78% con un incasso del secondo semestre pari a poco meno di 1,2 milioni di euro. Vuol dire che la gente praticamente guida meglio.
Gliel'hanno data Marino e dopo hanno smesso di dare multe a Roma.
Esatto. Un dato che lascia ovviamente qualche dubbio e che ha solo due possibili spiegazioni. O i vigili con la giunta Raggi hanno smesso di fare verbali, chiaramente, troppo anche se nevica Roma è colpa della Raggi.
Cioè, a me non sta simpatica la Raggi, però veramente sì, gli danno anche la colpa del malocchio, tra l'altro.
Oppure qualche funzionario si è dimenticato di inserire i dati nel cervellone. Nessuna risposta al momento. Mica nel cervellone, signori. Questi scrivono
server, al posto di server, immagino. O database.
Al posto cervellone. Di computer, credo. Ah, basta...
posto di computer.
Cioè, il cervellone non lo usano più dai tempi delle schede perforate come termine.
Che non so neanche cosa sono le schede perforate.
Sai, quando i computer.
I floppy disk?
Prima dei floppy, quando proprio i computer. Non è che gli digitavi un codice e il suo compilatore te lo trasformava in linguaggio macchina, gli mettevi delle schede bucherellate con cui andava. Quando i computer pesavano come le Ford Mondeo, si chiamavano cervelloni. E a quanto pare sul Mattino si chiama ancora così. La cosa più sconcertante di questo articolo non è tanto l'articolo in sé, ma è la categoria in cui è catalogato. Perché c'è cultura. Una categoria sul Mattino che si chiama multe.
Beh no, ma queste non sono le categorie, sono gli hashtag.
Qualcosa, gli hashtag?
C'è qualcosa di simile, perché sto leggendo il titolo adesso, ubriaco con la Graziella condannato a lavorare. un titolo quantomeno farlocco.
Condannato a lavorare è bello.
Sì, no, un tocco di classe. E ha come hashtag, come tag, ubriaco, bicicletta, condannato. Quindi...
E lavorare no.
No, lavorare no. Praticamente questo povero Cristo è stato fermato da dei carabinieri a Saonara. È stato fermato dai carabinieri in sella alla sua Graziella, in uno stato visibilmente alterato, e ha registrato un tasso alcolico di 1.4. E visto che secondo la legge italiana qualsiasi cosa tu stessi guidando non importa, ma la tua patente potrebbe essere comunque in pericolo, è previsto 7 giorni di arresto e 600 euro di multa, che ha commutato in lavori socialmente utili. E quindi adesso
1.4, voglio dire, anche se è così spronzo.
Vabbè, 1.4, cioè, sì. Un carabiniere magari se ne accorge, se non ha niente da fare.
No, che se ne accorgono, sì, però non è che c'è uno di quelli che...
No,
non
cioè,
è come
non...
te quando esci la sera,
insomma. No, esatto. No, non cadeva e non vacillava, probabilmente. Riusciva anche a mantenere, a avere una discussione più o meno...
Ma non abbastanza convincente.
Esatto, perché è stato condannato, però, come dice il titolo, condannato a lavorare. Perché la condanna gliel'hanno data, però non gli hanno detto ancora che cazzo deve fare per lavorare, deve fare 20 ore, dai, poteva andargli peggio.
Ma forse il senso è che dovrà trovarsi un lavoro per pagare la multa di 600 euro.
Cosa?
Eh?
Cosa?
Prego? Il senso potrebbe essere che è condannato a lavorare, nel senso che dovrà trovarsi un lavoro per pagare i 600 euro di multa.
No, glielo trovano loro, perché è il lavoro tipo nonno vigile, far attraversare le strade, pulire i parchi, cioè quei lavori socialmente utili.
Poi tra l'altro mi fa ridere che magari metti un un alcolizzato a guardia del passaggio pedonale dei bambini fuori dalle scuole. È una cosa simpatica.
Con la cosa del tavernello.
Vediamo
voglia.
Se c'è qualcos'altro di interessante.
Niente di. Mattina di Padova non ci regala niente di interessante questa mattina.
Ecco, questa notizia potremmo leggerla sempre dal Mattino di Padova, che ci parla di una città che, insomma, non trova posto nei discorsi elettorali di Bitonci né di quelli di altri candidati. In città, quindi penso Padova, 15.000 poveri, aiutiamoli a rialzarsi. La sfida della diocesi, ma in 10 anni il comune ha ridotto i fondi per gli aiuti. Questo è un articolo di Cristiano Cadoni. Padova, dimmi come ti prendi cura dei poveri e ti dirò che città sei. La diocesi chiama Padova a dare prova di crescita, di volontà di sviluppo anche economico e di coerenza con la sua storia e spinge l'esercito della solidarietà a fare di più. Ci sono 15.000 poveri in città, più almeno altri 5.000 che alla città fanno riferimento per i servizi di sostegno. Si pensi, per esempio, alle cucine popolari. E tutti sanno che, a parte un numero limitato di casi noti, è un'umanità addolorata, riservata, nascosta, silenziosa. Vabbè, un pippone con il buon vescovo Cipolla che spara la sua. Questo dato non ci interessa. Quello che ci interessa è che se... soltanto tramite appunto i servizi umanitari della Chiesa si contano 20.000 persone, vuol dire che
è un bel po', insomma, quasi il 10%
della popolazione padovana è ben al di sotto della soglia di povertà, perché poi ci sono anche un sacco di persone che magari la spesa riescono a farsela, ma poco di più, non è che riescono ad andare molto oltre, e quindi quando un numero di persone che comincia a girarsi su un quinto della popolazione padovana vive praticamente non nella miseria più totale, ma ci va pesantemente vicina, io credo che il futuro non sia parlare di autobus elettrici a guida vincolata come fa Bitonci, ma forse di qualcos'altro, anche perché ricordiamo Bitonci nella sua campagna contro tutto il sistema associativo in mano al PD a Padova, comunque come risultato ha ottenuto il definanziamento e la chiusura di un sacco di associazioni, di assistenze, comunque che a differenza dello Stato che non lo fa, prendevano in carico comunque la gestione delle problematiche sociali che in questa città non saranno quelle di altre città messe peggio, ma comunque ci sono come ci sono in tutta Italia e portano delle situazioni anche piuttosto pesanti. Vabbè, quindi vi risparmio tutto il pippone di Cipolla, sono già anche le 10:15, quindi metto una canzone e poi passiamo a parlare del resto del mondo. torniamo in diretta alle 9:47 minuti primi. Leggiamo qualche notizia, partiamo con il Sole 24 Ore, che titolano, come avevamo letto in prima pagina, se le urne assicurano l'ingovernabilità. E il che la domanda che si pongono nel titolo fa già sottendere, ma se le urne assicurano l'ingovernabilità, non sarà meglio un sistema non democratico ma che assicuri
la governabilità?
La governabilità è... In un quadro politico...
È la loro risposta, eh?
Adesso vediamo. No. In un quadro politico che dopo la scissione del PD diventa di giorno in giorno sempre più confuso, una cosa sola è certa. Le prossime elezioni ci faranno fare un salto indietro nel tempo. Sì, invece le riforme del lavoro che voi tanto caldeggiavate ci hanno fatto balzare avanti nel tempo. Non siamo tornati tipo agli inizi del Novecento. Dopo il voto si aprirà una fase di trattative estenuanti tra i partiti, il cui esito non è affatto scontato. È un copione che in parte abbiamo già visto dopo le elezioni politiche del 2013. Allora la non vittoria del PD al Senato e l'impossibilità di formare un governo PD Scelta Civica portò all'accordo iniziale con Forza Italia e successivamente a quello con il nuovo centrodestra. Dopo le prossime elezioni sarà peggio, la scissione in atto dentro il PD rende ancora più incerta la prospettiva che una coalizione PD, Forza Italia e NCD possa arrivare alla maggioranza dei seggi, soprattutto alla Camera. E a quel punto che si fa? Se si votasse a settembre ci sarà da approvare la legge di bilancio in tempi stretti, con i mercati in fibrillazione davanti allo scenario di un sistema partitico polarizzato e paralizzato. Il presidente Sergio Mattarella è persona di grande esperienza, ma cosa potrà fare in una situazione in cui per certe soluzioni non ci saranno i numeri e per altre ci saranno i veti? È realistica una coalizione che vada da Forza Italia a pezzi della sinistra passando per il PD, ma c'è di più. Dopo la scissione del PD è molto probabile che il primo partito del paese sia il Movimento 5 Stelle, come già successo alla Camera nel 2013. Allora c'erano le coalizioni che neutralizzarono la portata politica di quell'evento. Non sarà così questa volta e non c'è dubbio che questo elemento peserà. Non si sa ancora come, visto che dipenderà anche dai seggi che prenderanno la Lega Nord e Fratelli d'Italia, ma condizionerà in ogni caso il quadro politico. Non sarà semplice giustificare davanti all'opinione pubblica l'esclusione dal governo del partito più votato, e questo indipendentemente dalla tendenza dell'isolazionismo del movimento di Grillo. Insomma, sarà molto difficile fare un governo dopo le prossime elezioni, hanno già deciso, e sarà in ogni caso difficile farlo in tempi brevi. Chi pensa che tra oggi e la data del voto le prospettive possano cambiare grazie a una riforma elettorale di stampo maggioritario si illude. Non ci sono le condizioni in Parlamento. Solo se il Movimento 5 Stelle cambiasse idea sui collegi uninominali si riaprirebbe la partita, ma è un colpo di scena del tutto irrealistico. Ne servirà l'armonizzazione dei suoi due sistemi elettorali di Camera e Senato a migliorare le cose. Siamo dentro il proporzionale e li resteremo anche con l'armonizzazione. Quindi la colpa di tutto, secondo il Sole 24 Ore, è la chiusura del Movimento 5 Stelle sui collegi uninominali. Poi in realtà quello che chiunque potrebbe arrivare a capire senza grandi calcoli o discorsi sui sistemi di voto che meglio coprono le esigenze di un paese è che qualsiasi sia la forma di... con cui vengono eletti i deputati e qualsiasi deputato venga eletto, se un sistema lo si vuole fare funzionare, lo si fa funzionare, se no, no, altrimenti, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, dopo 5 giorni sarebbe tornato a casa sua e invece c'è rimasto alla Casa Bianca 8 anni, perché lì comunque c'è la volontà di mantenere in piedi la baracca. Qua in Italia c'è la volontà di tirare a campare più che altro e quindi le cose non vengono fatte funzionare, e non credo che la soluzione sia l'apertura del Movimento 5 Stelle con leggi uninominali o altre minchiate. Andiamo avanti con questo articolo che dice: le prossime elezioni saranno la sagra della rappresentatività e il funerale della governabilità. Che bella frase questa. E allora c'è da riflettere seriamente se non valga la pena, nell'interesse del paese, che sia questo governo a fare provare una legge di bilancio il cui valore potrebbe essere di 20 miliardi e passa. Dove vogliono andare a parare questi simpaticoni? Al fatto che Gentiloni approvi la loro legge di bilancio. ci rendiamo perfettamente conto che nemmeno questa è una strada facile, ancora meno oggi con la diaspora dei democratici. È dura per gli attuali sostenitori del governo Gentiloni assumersi la responsabilità di decisioni importanti prima di affrontare il giudizio degli elettori. Il PD in particolare potrebbe perdere qualche punto percentuale in termini di voti, ma in tempi di proporzionale non farebbe una gran differenza. Per il paese però potrebbe essere il male minore. Ma se proprio non si volesse votare l'anno prossimo, allora il voto a giugno e non a settembre sarebbe una soluzione preferibile. Ci sarebbe più tempo per mettere insieme un governo in grado di prendere decisioni difficili, forse. Così chiude il Sole 24 Ore. Vuoi leggere una notizia tu?
Sì, ci spostiamo in Trentino, che c'è una notizia sul Vallotomo. Non so che magari qualcuno di voi ha già sentito nominare che in Trentino Amori, vicino a Rovereto, per un problema legato a delle possibili frane sulla montagna sopra il paese, si è deciso di fare questo vallotomo, che consisterebbe in un muro alto 12 metri e lungo 1 chilometro che costeggia il paese e in teoria dovrebbe limitare i danni di un'eventuale caduta di massi verso la città. Questo però, per fare questo hanno si è dovuto comunque distruggere tutto quello che era la costa sopra il paese, che c'erano queste famose fratte che servivano, costruite qualche decennio fa, forse 100 anni fa, per coltivazione, era una specie di terrazzamento. Sparito tutto.
Perché tocchi dove non devi toccare.
Ah, ok. Questa specie di terrazzamento a cui gli abitanti di Mori erano molto legati, e questo ha infatti scatenato una...
Che tra l'altro serviva anche proprio per evitare la caduta
di massi, oltre che per l'agricoltura. Questa decisione del comune di Mori e della provincia ha scatenato comunque l'indignazione degli abitanti di Mori e di altri gruppi politici trentini, che si sono mobilitati in difesa di queste fratte, proponendo soluzioni molto meno costose e magari anche più interessanti, intelligenti e meno impattanti sicuramente, ma il costo del vallotomo e la possibilità di poter fare di questo muro enorme e utilizzare tutti quei metri cubi di cemento ha sicuramente allettato molti politici e molti palazzinari costruttori della zona. Infatti il vallotomo va fatto, anche se a detta dei cittadini e di chi per i cittadini ha fatto le perizie c'erano situazioni alternative molto meno impattanti e molto più sicure, perché questo vallotomo a detta del comitato popolare non garantirebbe la sicurezza del paese sotto la montagna, garantirebbe solo per piccole frane, ma da quanto si sa il pericolo è molto più grande. Infatti è in pericolo un pezzo di montagna.
E allora, parlando anche di questo, perché poi in Italia le cose non vengono fatte, ma si piange molto spesso i morti, si piangono molto spesso i morti, e soprattutto si dà sempre la colpa a improbabili omicidi astratti e figurati, come la valanga killer, il terremoto killer, la frana killer, e quando invece poi le problematiche sono altre prima e sono altre anche dopo che eventuali tragedie date da eventi naturali colpiscono i territori, come è successo ad esempio per quanto riguarda il terremoto, il post terremoto. Infatti prendo una notizia dal Sole 24 Ore: terremoto, Errani, non c'è ricostruzione, è tutto fermo. Non esiste il fatto che per cominciare a fare le casette, che non è ciò che devo fare io, si attenda di avere il fabbisogno definitivo di tutte le casette. Non esiste. Non esiste che per fare le stalle bisogna metterci tutto questo tempo. Non esiste, non esiste. Sono le parole che il commissario straordinario alla ricostruzione, Vasco Errani, avrebbe pronunciato lo scorso 15 febbraio ad Ancona, secondo quanto riportato dal settimanale Panorama e ripreso dal Fatto Quotidiano. Un audio fuori onda spiega il settimanale durante il quale l'ex governatore dell'Emilia-Romagna avrebbe parlato di fallimento dello Stato, dichiarazione che però l'ufficio stampa del commissario si è affermato a smentire. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Errani al PD, un'eventualità che dicono fonti di Palazzo Chigi non mette in dubbio la collaborazione con il commissario sui temi della ricostruzione, che è confermata e proseguirà. E allora, questo audio citato da Panorama, si entra nel merito e si dice: Errani, nel chiuso di una stanza con gli altri amministratori, avrebbe sottolineato, come riferisce il settimanale in edicola, il fallimento dello Stato, che lui stesso rappresenta, nella gestione delle fasi successive alle terribili scosse che hanno messo in ginocchio diversi paesi di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Errani ha detto più volte: non esiste, prosegue Panorama, di fronte all'evidenza della consegna delle casette, della quasi totale inagibilità delle stalle e dei ritardi sul ripristino della viabilità che vede ancora molti paesi isolati. Rivolgendosi ai sindaci, prosegue l'articolo, Errani ha testualmente parlato di un quadro drammatico a cui si aggiunge la beffa dei sopralluoghi. Sì, ricordiamo che senza arrivare al terremoto nelle Marche in Abruzzo, se ci ricordiamo anche quelli che sono successi prima, come ad esempio quello che distrusse l'Aquila o quello nel Modenese, sebbene siano collocati temporalmente prima di quest'ultima catena di terremoti che ha colpito il centro Italia, la situazione è ancora totalmente bloccata anche lì. L'Aquila è per buona parte tuttora una città fantasma, la ricostruzione non c'è stata, e nel Modenese anche lì la questione delle casette e delle soluzioni per gli abitanti che avevano perso la casa, si erano trovati comunque dei danni ingenti causati dal terremoto, non è stata ancora trovata, se non soluzioni provvisorie e precarie che poi col tempo si sono rivelate soluzioni più che definitive. Ancora un anno per ultimare i rilievi, continua l'articolo. Secondo un calcolo effettuato da Panorama, ci vorrà ancora un anno per ultimare i rilievi tra schede Aedes e schede FAST, due tipi di sopralluoghi che si accavallano e che stanno allungando ulteriormente i tempi per arrivare a un quadro generale sull'agibilità di edifici privati e pubblici. Certo che chiamare una scheda FAST e metterci un anno a tirarla fuori è un po' un ossimoro. Intanto, sottolinea settimanale, i cosiddetti ospiti del sisma che alloggiano in alberghi e centri turistici attendono di sapere quale sarà la loro sorte dopo che diversi proprietari di hotel, alcuni dei quali non hanno ancora ricevuto rimborsi dal governo, hanno fatto sapere di voler liberare le stanze per la stagione estiva. E questo, insomma, è quanto riporta il Sole 24 Ore.
Adesso, appunto, non so se settimana scorsa qualcuno aveva sottolineato la vicenda del consigliere leghista di Trento.
Quale?
Quella. Allora, cosa potrebbero avere in comune tre etti di coca, un albanese clandestino e un leghista?
Ok.
Essere nella macchina insieme a essere fermati dai carabinieri.
Sì, ma stai leggendo la notizia una settimana fa?
Sì, no, volevo sapere se sapeva sta cosa, visto che ho ritrovato un altro riferimento sui giornali trentini.
Del 2 febbraio.
Ah, del 2 febbraio, ho visto oggi.
Siamo
che
al 24.
Quella del Fatto Quotidiano è del 2, mi sono andato a rivedere la notizia. E praticamente oggi hanno detto che c'era l'udienza di sto tipo. Poi, allora, un'altra notizia da Taranto che mi sembrava interessante. Taranto, dopo 20 anni di carcere, assolto dall'accusa di omicidio perché hanno frainteso l'intercettazione. Parlando in dialetto, infatti, questo signore ha pronunciato una parola che nel mio... che non riuscirei, penso, a pronunciare bene, ma comunque...
Muers,
che vuol dire mobile o cosa ingombrante, e durante le indagini è stata tradotta come morto.
Cioè, pensava che parlasse in latino.
Cioè, muert. E l'intercettazione che lo accusava era: faccio tardi stasera, sto portando un muers. Però gli investigatori hanno tradotto con un muert. E visto che lo stesso giorno era morto, hanno ucciso un amico di famiglia di questo,
hanno pensato
che lui ha telefonato alla moglie dicendo che stava portando un cadavere. E questa è... da questa intercettazione si è preso 24 anni di carcere, ne ha scontati 20, e proprio questi giorni è stato scagionato dall'accusa perché hanno riascoltato le intercettazioni e hanno scoperto che no, lui assolutamente non portava un morto in spalla quella sera.
Però intanto 20 anni.
20 anni se l'è fatti.
A proposito di mala giustizia,
anch'io volevo leggere un articolo di mala giustizia. Comunque, buongiorno a tutti, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Ma mi sa che è esattamente lo stesso che voleva leggere Francesco. Lo leggo io? Andata. Allora, un attimo che mi avvicino, che non arrivavo al microfono. Allora, un articolo preso da notav.info e... Oh, mannaggia. Cosa succede? Eccolo qua. 20 anni di tempo per un processo per stupro, 2 anni di tempo per quelli notav. Ha fatto giustamente scalpore la notizia del caso dello stupro su una bambina di 7 anni caduta in prescrizione dopo un processo lungo 20. La giudice della Corte d'Appello di Torino ieri ha emesso la sentenza prosciogliendo il violentatore condannato in primo grado a 12 anni dal Tribunale di Alessandria perché ha trascorso troppo tempo dai fatti contestati, 20 anni. La bambina di allora oggi ha 27 anni e all'epoca ne aveva 7. Un fatto spregevole di una gravità inaudita, almeno quanto il fatto in oggetto. Si sono sprecate le prese di posizione del sistema giudiziario piemontese, che piangendo lacrime di coccodrillo ha detto tramite il procuratore generale Salluzzo, che ha affermato che l'appello un collo di bottiglia. Da anni, e a ragion veduta, ormai denunciamo i tempi sospetti dei processi e invitiamo alla visione del docufilm archiviato in merito. Quindi denunciamo i tempi sospetti dei processi in primo grado e in appello imbastiti dalla Procura di Torino contro il movimento Notav, ribadendo più volte come ci sia una corsia preferenziale per i fatti che ci vengono attribuiti di lieve entità e tutti connessi al conflitto sociale rispetto ad altre cause. Ed oggi questi sono i danni che questo modo di intendere la giustizia crea, arrivando a liberare uno stupratore per avvenuta prescrizione. Parliamo di questo fatto con rabbia e infinito dolore, ma consapevoli che le lacrime versate dai togati torinesi sono solo lacrime di coccodrillo, ipocrite ed in taluni casi in malafede. E lo dimostriamo con l'ultimo fatto avvenuto e comunicato proprio oggi, del quale riportiamo la news dell'ANSA. Allora, poco più di 9 mesi sono bastati alla Corte d'Appello di Torino per fissare il processo a 3 attivisti notav imputati per disordini scoppiati nel 2015 in Valle di Susa durante una manifestazione. La sentenza di primo grado, tutti condannati a 2 anni e 7 mesi, è del 21 giugno 2016. L'appello si aprirà il prossimo 31 marzo. Il provvedimento è stato comunicato oggi alle parti in causa. Evidentemente, commenta l'avvocato Patrito, che assiste gli imputati, i notav sono oggetto di attenzioni anomale rispetto ad altri. In un contesto, quello torinese e piemontese, in cui vengono trascurati processi di ben più grave allarme sociale. Tafferugli scompiarono il 27 gennaio 2015 nel corso di una dimostrazione di protesta contro la sentenza pronunciata quel giorno del maxi processo ai notav per gli scontri dell'estate 2011. Vabbè, in realtà la sentenza, vabbè, insomma, vabbè. Quindi rilanciano anche queste due date, quindi udienza preliminare, ah no, rilanciano, scusate, per riassumere, vabbè, udienza preliminare 13 novembre 2015, appello 31 marzo 2017, quindi 2 anni per passare dalla preliminare all'appello. E concludono tutto ciò non perché ci sentiamo al centro del mondo, ma perché come a volte accade l'ingiustizia alla quale in molti gridano ha nomi, cognomi e responsabilità ben precise e non ci stancheremo mai di denunciarlo pubblicamente. Vergogna. Vabbè, e aggiungo io, comunque in tutti questi casi, cioè in questi casi come in Notav, come in tanti altri casi delle lotte, dei conflitti sociali portati avanti dal movimento, si tratta sempre di reati al massimo contro le cose, ma proprio al massimo, mentre invece ci sono reati ben peggiori che riguardano le persone, come nel caso che citavano dello stupro, ma nel caso di appalti truccati o di cose insomma molto più grandi, dove le persone non sono une ma sono centinaia e centinaia, che poi magari finiscono anche ammazzate sotto un pezzo di stazione che cade così dall'oggi al domani, e invece in quel caso la prescrizione lavora molto bene.
E allora continuiamo, beh, potremmo prenderci una pausa musicale, in realtà ci risentiamo tra qualche minuto sempre qua su radiazione.info. torniamo. Allora, in diretta parliamo delle notizie che abbiamo letto in prima pagina all'inizio di questa rassegna stampa sul Manifesto, ovvero del processo in Puglia per in cui sono imputati a vario titolo varie persone sulla morte, che è stata accertata come morte per fatica, di una bracciante agricola di 43 anni. Allora andiamo a leggere questo articolo che prendiamo dall'ANSA. Sono stati i diari delle braccianti, gli appunti annotati sui calendari delle loro case, a svelare che il nuovo caporale, che in tre mesi, tra giugno e settembre 2015, ha sfruttato sottopagato circa 600 lavoratrici pugliesi, era un'agenzia interinale di Noicattaro, alle porte di Bari, la stessa agenzia, la Infogroup, che aveva reclutato la 43enne, tarantina Paola Clemente, stroncata da un infarto mentre lavorava alla acinellatura dell'uva sotto un telone nelle campagne di Andria. Era il 13 luglio del 2015, una giornata in cui il caldo era soffocante. Oggi in sei, tra cui l'ex datore di lavoro di Paola Clemente e il titolare dell'azienda dei bus su cui la donna viaggiava ogni giorno, sono stati arrestati al termine di un'indagine della polizia e guardia di finanza. L'inchiesta non riguarda la morte della donna, sulla quale è in corso una consulenza di un docente di medicina del lavoro che dovrà accertare se vi sia stato un nesso di casualità tra decesso e superlavoro. Queste robe sono allucinanti. Solo in Italia veramente succede una roba del genere. Ma lo sfruttamento di Paola è di oltre 600 braccianti e l'accusa per cui queste persone sono state fermate. Quindi di fatto, nonostante questa persona sia morta di infarto mentre lavorava a 40 gradi sotto un telone di plastica, i medici, a distanza di un anno e mezzo, non hanno ancora trovato un'eventuale causalità tra decesso e condizioni in cui questa donna lavorava. Un po' come è successo qui vicino alla Tricon Galvanica, che le persone morte di tumore ai polmoni in un impianto di cromatura dove appunto il cromo era esavalente, era volatile nell'aria, Non sono morte per questo, ma sono morte perché fumavano troppe sigarette. Comunque, diciamo che anche lì i medici del lavoro non sono riusciti a accertare un nesso tra il fatto che questi respiravano cromo esavalente, che produce cancro ai polmoni, e il fatto che siano morti di cancro ai polmoni. E anche qua, come in quel caso, la medicina latita, ma torneremo a parlarne con un'altra notizia. Quindi, di fatto, questo troncone dell'inchiesta non riguarda la morte di Paola Clemente, ma riguarda le condizioni in cui questa e altre 600 lavoratrici erano costrette a lavorare per questa agenzia interinale. Poi vabbè, c'è la dichiarazione del marito, ma per cattiveria, ma non vedo perché riportarle. Le vittime dello sfruttamento, secondo l'accusa, sono donne poverissime con figli da sfamare e mariti spesso senza lavoro, in molti casi ex lavoratori dell'Ilva di Taranto. Quello che più colpisce delle 302 pagine del provvedimento restrittivo è la straziante confessione di alcune braccianti sfruttate e sottopagate dall'azienda interinale. Una donna racconta agli inquirenti che un giorno sul pullman, nel momento in cui venivano distribuite le buste paga, alcune donne si sono lamentate dei giorni mancanti e G ha detto che noi lo sapevamo, quindi non dovevamo lamentarci. Nessuno ha più parlato, anche perché si ha paura di perdere il lavoro. Anche io adesso ho paura di perdere il lavoro e di essere chiamata infame. Ho un mutuo da pagare. Mio marito lavora da poco, mentre prima stava in cassa integrazione. Dovete capire che il lavoro qui non c'è e perderlo è una tragedia. Quindi se molte di noi hanno paura di parlare, è comprensibile. Un'altra fa mettere a verbale al PM Alessandro Pesce che se fai la guerra perdi, perché il giorno dopo non vai più a lavorare. Una sua collega aggiunge: per noi 32 euro al giorno sono necessari per sopravvivere. Testimonianze coraggiose che commuovono il procuratore di Trani, Francesco Giannella. Nell'indagine è emerso che il caporalato moderno si è concretizzato esclusivamente attraverso l'intermediazione di un'agenzia interinale. È una forma più moderna e più tecnologica rispetto a quella del passato, ma il motore che lo alimenta è sempre lo stesso: l'assoluta povertà delle braccianti che vedono nei caporali i loro benefattori, anche se questi le sorvegliano pure quando vanno in bagno e bacchettano se non lavorano bene. In ballo c'è una paga di 30 euro al giorno di fronte a 12 ore di lavoro, compresi gli spostamenti dei braccianti in pullman per centinaia di chilometri, da Taranto a Brindisi fino alle campagne di Andria, Barletta e Canosa. Quindi questo è l'articolo. Poi in realtà, come al solito, quando il caso si fa troppo eclatante, prende spazio sui giornali e si urla allo scandalo, ma il caporalato esiste in Italia per determinate ragioni. Anche qua si parla del caporalato moderno fatto tramite le agenzie interinali, ma il lavoro interinale è stata una cosa che non è stata calata dall'alto improvvisamente senza nessuna ragione, fa parte di un pacchetto, più che altro un disegno sul lungo periodo di riforme sul lavoro che sono partite da Biagi per arrivare adesso a come si chiama quello di Lega Coppa, ho un vuoto di memoria, vabbè, ciao, Padoan, il ministro del lavoro. No, non Padoan, Poletti, scusate. Poletti. Quindi che parlano a Biagi, arrivano a Poletti, che hanno precarizzato sempre di più il mondo del lavoro. E anche lì, sicuramente il fatto che sempre più decine di migliaia di persone vengano pagate in voucher tende in questa direzione. Il fatto che si possa licenziare senza più portare una motivazione sensata a favore di questo licenziamento porta in questa direzione, perché vediamo proprio come la questione qui sia che le persone stanno zitte, non si mettono neanche a opporsi a questa situazione di ipersfruttamento proprio per paura di perdere il lavoro. Ecco, questo adesso non serve più andare a pescare nelle campagne del sud Italia dove magari i controlli dello Stato sono meno capillari, perché in qualsiasi azienda, in qualsiasi fabbrica d'Italia questo meccanismo ormai è la norma. Quindi al di là della commozione del giudice di Trani mentre ascoltava le deposizioni delle lavoratrici, in realtà questa è una situazione che diventerà ed è già diventata in questo paese la cosa più quotidiana possibile. E anche su queste nuove forme di caporalato, il fatto che lo sfruttamento sia sempre lo stesso, siano soltanto modernizzati i mezzi, anche questa non sembra una grande novità, però a quanto pare, perché se ne parli, c'è bisogno che una donna muoia di infarto dopo aver lavorato per troppe ore di fila in condizioni disumane, ovvero morta come un animale da soma. Detto questo, cambiamo notizia, cedo la parola alla mia co-conduttrice.
E allora andiamo a parlare di quello che è successo a Roma per quanto riguarda il tema degli obiettori di coscienza, che è una notizia che sta facendo molto scalpore, se ne sta parlando parecchio, anche se di per sé non ci sarebbe niente di cui parlare se non il fatto che l'Italia ha una media nazionale del 70% di obiettori di ginecologi e obiettori di coscienza. Questo sarebbe l'unica cosa di cui parlare, e invece fa parlare qualcos'altro. La prendiamo dall'ANSA. Ordine dei Medici di Roma chiede a Zingaretti stop ad assunzione non obiettori. Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Giuseppe Lavra, chiede al Presidente della Regione Lazio di revocare l'atto iniquo, tra virgolette, dell'assunzione di due medici sulla base di un concorso per non obiettori all'aborto. Vabbè, salto dei pezzi. Lui dice: ha il significato di discriminazione di chi esercita un diritto sancito dalla bioetica e dalla deontologia medica. Pronta la replica della Regione Lazio. Le procedure avviate oltre un anno fa per completare l'organico dei servizi dedicati alle prestazioni assistenziali relative all'applicazione della legge 194 presso l'ospedale San Camillo. Per chi non lo sapesse, la legge 194 è appunto quella che permette l'interruzione volontaria di gravidanza. Non contengono alcuna forma di iniquità, poiché non vi è nel testo del decreto alcun accenno o riferimenti tra i requisiti previsti all'obiezione di coscienza, ma una specifica indicazione delle funzioni da svolgere per le prestazioni assistenziali legate all'erogazione del servizio. L'ospedale San Camillo di Roma assumerà due ginecologi non obiettori con un concorso finalizzato proprio al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. È questo un modo per attuare al meglio la 194, ha detto il Presidente della Regione Lazio. Ma per la CEI l'obiezione di coscienza è un diritto, e così si snatura la legge 194. E ovviamente la Chiesa non poteva non metterci bocca, e infatti Don Arice, che non si sa chi sia, dice... Dice, il Ministero della Salute ha fatto recentemente un'indagine appurando che il numero di medici non obiettori risulta sufficiente per coprire ampiamente la domanda. Tutto questo fa molto dubitare sulla bontà di questo provvedimento. E il fatto che questa decisione possa essere un'apripista per altre strutture sanitarie è un timore. Ma io spero che i medici dicano con coscienza e con autorevolezza la loro opinione, perché sono loro i primi a essere colpiti da questa decisione. Vabbè, ah, poi invece il ministro della salute Beatrice Lorenzin dice: è evidente che abbiamo una legge che non prevede questo tipo di selezione, prevede invece la possibilità, qualora una struttura abbia problemi di fabbisogno per quanto riguarda singoli specifici servizi, di poter chiedere alla regione di attingere anche in mobilità da altro personale. Insomma, tagliando la notizia, almeno il resto della notizia, che appunto non è che c'è tanto altro da dire, avevano bisogno di gente che facesse gli aborti, hanno specificato questa cosa qui, non hanno messo dei limiti, e quindi st'altri gridano al concorso corrotto o non regolare, ma in realtà è una cosa abbastanza logica. E niente, in testa a questa notizia c'è una foto che riporta i dati della percentuale degli obiettori regione per regione, con regioni appunto che toccano l'88-89% di ginecologi obiettori, e poi invece dall'altro lato il numero di aborti fatti settimanalmente, e passiamo da un minimo di 0,4 in Valle d'Aosta a un massimo di 4.
Voglio dire.
Sì, infatti. E tra l'altro risulta particolare questo fatto: il Molise è una delle regioni con più alta percentuale di obiettori, 89,7%, ma è anche la regione con più alto numero di aborti, 4,7%.
Sì, e poi ricordiamo che questo discorso della moralità della deontologia dei medici è proprio una puttanata, perché effettivamente non è che se il medico si rifiuta di praticare l'aborto, la persona in questione non abortisce. Molto probabilmente cercherà metodi alternativi per farlo, e questo può e molto spesso causa dei problemi di salute piuttosto gravi, può portare anche a conseguenze nefaste. Quindi la questione deontologica dei medici è proprio una grandissima troiata retorica, perché appunto facendo questa scelta molto spesso si mette in pericolo la vita sia della partoriente sia del bambino che dici essere già un figlio del Signore, e quindi una vita da proteggere. E tra l'altro aggiungo anche che mi fa incazzare la Lorenzin, che quando c'è da sparare merda sulla pubblica amministrazione va a colpi di macete, quando invece c'è da mettere bocca su questioni in cui la Chiesa è contraria, ecco che abbandona il macete in favore del pennellino. Quindi è proprio una paraculo di quelle di proporzioni veramente gigantesche come donna, e merita tutto il nostro disprezzo.
Velocemente, ultima notizia, visto che mancano solo 8 minuti da InfoOut. Siux ha sgomberato il campo di Standing Rock. Non l'avete letta?
No.
Perfetto.
Voleva leggerla lui.
No, beh, devo.
Ok, allora io ce l'ho già aperta, ti ho fregato sul tempo. L'ultimo presidio Sioux è stato sgomberato. Il campo di Standing Rock è diventato famoso in quanto ultimo avamposto delle tribù Sioux in lotta contro il mega oleodotto DAPL. È stato sgomberato dalle forze dell'ordine nella giornata di ieri. L'ordine è arrivato dal presidente Trump in persona. Oltre allo sgombero sono stati fatti 9 arresti dei pochi attivisti presenti, poiché da diversi mesi le stesse tribù avevano chiesto ai solidali di abbandonare il campo dopo averli ringraziati per via delle condizioni climatiche troppo rigide. Gli attivisti hanno tentato una resistenza non violenta e agli arrestati sono imputati per insulti alle forze dell'ordine. Il movimento indiano rilancia così l'appello a una solidarietà internazionale. È stata lanciata per la giornata del 10 marzo una marcia denominata Defend Unchimaka, difendi nonna terra, con l'intenzione di portare centinaia di migliaia di persone a Washington per marciare insieme ai capi indiani. Chiediamo che aumenti la solidarietà con i popoli indigeni di tutto il mondo. La marcia descritta dalle tribù sarà di preghiera e di azione. I Sioux chiedono a chi non potrà essere presente di organizzare azioni pacifiche locali. L'intenzione è soprattutto quella di incontrare Trump affinché i leader tribali possano spiegare le ragioni per le quali è fondamentale proteggere i loro diritti al posto di accantonarli a favore di corporation e governi. Il programma prevede che dal 7 al 9 marzo i leader delle nazioni indiane e i loro alleati facciano pressione su chi comanda Washington per chiedere che vengano protette tutte le tribù. Vabbè, insomma. Nel frattempo sta prendendo sempre più vita un movimento di disinvestimento da parte delle banche che hanno investito nell'oleodotto a favore di quelle indiane. Delle banche indiane? Secondo la rete europea BankTrack sono state oltre 700.000 i firmatari dell'appello al boicottaggio delle banche finanziatrici, stimando un ritiro di fondi intorno ai 55 milioni di euro. Per l'Italia risulta la partecipazione della Intesa San Paolo, chiaramente.
A parte fare grattacieli a Torino, a quanto pare fa anche oleodotti tra il Canada e gli Stati Uniti.
Esatto.
Non so se hai anche sentito l'ultima di Trump, che oltre a questa cosa sull'oleodotto e sul reprimere la lotta dei Sioux, ha anche
Sioux.
Sioux, secondo me si pronuncia.
Ma cosa si pronuncia?
Praticamente ha deciso che le scorte nucleari degli Stati Uniti sono comunque troppo poche e devono essere aumentate, quindi ha un piano anche di riarmo nucleare nella sua testa, spero e basta, esiste questo piano, e ha anche cominciato a fare i primi affondi contro quello che erano le leggi di Obama sulla liberalizzazione della marijuana.
E tra l'altro il satiro inglese, cittadino statunitense John Oliver, visto che a quanto pare, visto le notizie che riporta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si informa soltanto su canali come Fox News e cose del genere, ha comprato uno spazio pubblicitario su Fox News dove un vecchio cowboy del Texas spiega con le parole di un vecchio cowboy del Texas a Trump i concetti fondamentali su cosa comporta il riarmo nucleare e queste cose, nella speranza che facendoglielo dire da questo cowboy gli entri un po' di sale nel comprendonio al signore. Abbiamo 3 minuti, quindi se vai come un treno puoi leggere ancora questa.
Una notizia al volo, allora, si parla di Parigi e degli scontri che avvengono in questi giorni in solidarietà a Teo e contro l'impunità della polizia per appunto i fatti di una decina di giorni fa dell'arresto del ragazzo delle Balier che secondo gli inquirenti si è seduto su un manganello. Ah, è vero, cioè hanno detto più o meno così la loro versione. Quindi da qualche settimana in tutte le città francesi, principalmente a Parigi, hanno cominciato ad esserci delle mobilitazioni, come già detto, in solidarietà a Teo e contro l'impunità della polizia, e hanno lanciato una mobilitazione per questa settimana e la prossima anche nei licei e nelle università, facendo appello di bloccare i licei e le scuole superiori al rientro delle vacanze di febbraio. Questo è già avvenuto nei giorni scorsi e da quanto si capisce dall'articolo continuerà, e praticamente hanno bloccato con cassonetti e organizzato delle manifestazioni. C'è stato anche, da quanto si evince, molto spontaneismo nell'organizzazione di varie manifestazioni negli istituti superiori, però durante la manifestazione ci sono stati appunto dopo qualche pesante carica e lancio di lacrimogeni, il corteo si è diretto verso un'altra uscita, erano in Piazza della Repubblica, da dove è riuscito a passare per poi rimanere bloccato qualche centinaia di metri dopo. Intanto qualche banca e qualche agenzia immobiliare sono state sanzionate con scritte sui muri in solidarietà a Teo, Adama e alle altre vittime della polizia. Lentamente la manifestazione è tornata sul punto di partenza, dove sono ricominciate cariche selvagge ferme nell'intenzione di sgomberare la piazza. Inoltre nel comunicato dei liceali vengono denunciate condizioni di studio inadeguate che rendono il sapere un prodotto da consumare, che eliminano ogni spazio di criticità, il rischio delle scuole classificate in ZEP, ossia le zone di educazione prioritaria, che includono gli istituti dei territori periferici. Quindi questa settimana ci sono stati altri nuovi arresti sulla questione, i poliziotti rimangono sempre impuniti in questi casi e nelle balie continua il fermento e le rivolte.
Ecco, questo direi che chiudiamo perché manca meno di un minuto.
Aggiornamento da Twitter: a Montecchio Maggiore, ex pugile in preda all'ira, distrugge le slot machine, tutte le slot machine di un bar, tutte quante.
Abbiamo qualcosa da rilanciare velocemente?
Sì, sabato domani dalle 3 ci sarà un super carnevale per portate tutti i vostri bambini, anche se non avete bambini, portate voi stessi rigorosamente in maschera all'occupazione di via Facciolati 96 del comitato di lotta per la casa. Viva la socialità alternativa, viva l'aggregazione, abbasso il profitto, e vi salutiamo tutti.
Ci sentiamo
nei prossimi giorni. Ciao.
Sei come mia nonna che quando parlava al telefono con una persona, visto che era distante, urlava nella speranza che si sentisse bene. Ciao, ci sentiamo nel futuro.
Buona.